Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera e benvenuti a Smart City. Quella su cui torniamo stasera è una storia di innovazione che vi stiamo raccontando fin dall'inizio, perché fin dall'inizio insomma si era imposta come una storia ad alto potenziale. Parliamo di una tecnologia messa a punto all'Università Milano Bicocca che permette in pratica, poi vedremo come, di realizzare superfici vetrate trasparenti che convertono in elettricità una parte della luce che intercettano, più o meno il 5%, permettendo di trasformare quindi finestre e facciate a vetro in pannelli fotovoltaici senza però compromettere la trasparenza, ma al limite con un leggero oscuramento, perché naturalmente se della luce viene trasformata in qualcos'altro non può anche entrare in casa. Dalle prime ricerche ormai di qualche anno fa è nata una startup, Glass2Power, che ha sviluppato l'idea e che pochi giorni fa ha dato il via a un round di equity crowdfunding che ha già battuto ogni precedente record italiano, avendo raccolto più di 1 milione di euro nei primi 5 giorni. Ci facciamo raccontare tutto da Sergio Brovelli, che torna a trovarci, professore di fisica dell'Università Milano Bicocca e cofondatore di Glass2Power. Buonasera Sergio, bentornato.
Buonasera Maurizio, grazie per la chiamata.
Allora, intanto mi sembra che dobbiamo partire dal principio di funzionamento di questo, di questa vostra idea, che era un'idea che circolava da tempo. Da tempo ci si domandava come rendere i vetri capaci di trasformare in energia elettrica almeno una parte della luce che li colpisce e li attraversa normalmente. Allora, come funziona il vostro sistema?
La nostra tecnologia si basa sul principio della concentrazione solare luminescente. Il dispositivo è di fatto molto semplice. Si tratta di una lastra di plexiglass semitrasparente in cui sono disperse delle particelle molto piccole, sotto il micron di dimensione.
Sotto il, quindi più piccole di un millesimo di millimetro, quindi invisibili in quanto tali.
Esatto. Queste particelle hanno una funzione molto specifica, assorbono la luce del sole e la convertono in un altro tipo di luce, tipicamente infrarossa. Questa luce infrarossa rimane intrappolata all'interno della lastra in plexiglass per lo stesso principio con cui funzionano le fibre ottiche.
Perfetto.
Per le comunicazioni. Quindi viene guidata, in termine tecnico, raggiunge i bordi della lastra dove sono accoppiate delle piccole celle solari standard che la convertono in elettricità.
Quindi sui bordi, diciamo in corrispondenza dello spessore della lastra, sono posizionate queste celle fotovoltaiche che raccolgono questa luce, prima catturata e poi riemessa dalle particelle presenti nel plexiglass, luce che poi appunto raggiunge i bordi. Ecco, dicevamo circa 5% di efficienza.
Sì, questo è il nostro obiettivo target, è la nostra efficienza target. Ora stiamo sviluppando su scala preindustriale dispositivi, contiamo di arrivare a questi numeri nel prossimo anno indicativamente.
Ecco, allora, appunto, come viene applicata questa lastra in plexiglass con queste proprietà? Viene inserita in un serramento, no?
Sì, esatto, il dispositivo finito è di fatto quella che si chiama una vetrocamera, cioè un insieme di 3 vetri, il vetro centrale è il nostro dispositivo fotovoltaico, sigillata, che svolge la funzione di una finestra triplo vetro, quindi isola.
Perfetto.
A livello termico l'edificio, e in più produce elettricità.
E protegge questo materiale, il plexiglass, che comunque è più aggredibile del vetro, senz'altro.
Certo, protegge il dispositivo centrale, e la particolarità di questo dispositivo è che tutta la componente fotovoltaica, invece di essere posizionata sulla sua superficie, dando quindi fastidio alla visione,
certo,
un impatto estetico, è nascosta nel serramento. Quindi l'utente quasi non si accorge che la finestra semitrasparente che ha installata svolge anche questa funzione.
Questa funzione è solo leggermente oscurata, come un occhiale da sole, appunto, no?
Esattamente, noi studiamo appunto nanoparticelle speciali che non alterano il colore della luce, così che la percezione cromatica, diciamo, dell'utente che guarda fuori dalla finestra non è alterata.
E veniamo a questa esperienza dell'equity crowdfunding, che ci viene anche l'obbligo di spiegare un pochettino che cos'è, che è in corso ancora in questo momento.
Sì, dunque, il metodo di equity crowdfunding sostanzialmente è una metodologia di finanziamento di una società tramite la quale, tramite una piattaforma di crowdfunding, si mettono a disposizione e vengono acquisite da parte dell'investitore delle quote societarie.
Ecco, crowdfunding normalmente è una specie di colletta, per capirsi, questo però è un equity crowdfunding, quindi non si regalano soldi ma si acquisiscono quote societarie attraverso questo meccanismo, che passa attraverso una piattaforma tipicamente internet.
Sì, esatto, noi stiamo usando CrowdFundMe, che ci ha già assistito nel primo round di finanziamento tramite crowdfunding l'anno scorso, e abbiamo deciso di utilizzare questa modalità anche questa volta perché offre la possibilità di semplificare moltissimo le procedure.
Ecco, perché voi nel frattempo siete diventati addirittura una SPA, quindi avreste altri canali, altre modalità, no?
Sì, esatto, volendo c'erano altre modalità che si potevano perseguire per svolgere un aumento di capitale, però questa è particolarmente comoda per la gestione della burocrazia, sostanzialmente tutta questa operazione, al punto tale che anche i soci esistenti di Glass to Power hanno aderito all'aumento di capitale
attraverso
la piattaforma di crowdfunding.
Bene, adesso naturalmente la raccolta fondi proseguirà. Che cosa ve ne farete di questi fondi? Avete un programma anche molto ambizioso.
Sì, questi fondi serviranno a una serie di attività che porteranno sostanzialmente i nostri prodotti sul mercato. La prima attività che è fondamentale per noi, per come Glass to Power, è quella di acquisire la proprietà intellettuale dei brevetti che coprono la nostra tecnologia. Questi ora sono proprietà dell'Università di Milano Bicocca e verranno acquisiti già con un accordo in atto, sì, da Glass to Power, le cui finanze verranno coperte da questo crowdfunding. L'altro aspetto invece è un aspetto di sviluppo industriale. Presto partiremo con un progetto in provincia autonoma di Trento per la realizzazione di una farm, di una fabbrica, sì, di nanoparticelle, noi la chiamiamo Nanofarm. È un progetto per oltre 1 milione di euro che verrà in parte cofinanziato da Glass to Power.
Okay.
Quindi questi soldi serviranno per cofinanziare quell'aspetto. Infine utilizzeremo parte di questi fondi per realizzare una linea di produzione di plexiglass contenente queste nostre speciali nanoparticelle, certo, in collaborazione con un partner industriale che si chiama INS, che è un'azienda specializzata in plexiglass ad alte prestazioni, che ci consentirà di arrivare a una produzione di oltre 100 metri quadri al giorno di plexiglass speciale. E questo sarà un investimento condiviso con questa azienda di circa 200.000 euro.
Diciamo un inizio di produzione, non stiamo ancora parlando di produzioni massicce.
Sì, un inizio di produzione per poter iniziare a realizzare i primi siti veri e propri dove la nostra tecnologia è implementata nell'architettura.
Abbiamo ancora un paio di minuti, proviamo a investirli nel raccontare la storia di questa ricerca, perché questa è questa idea, diciamo, di mettere delle nanoparticelle in una lastra trasparente per catturare una parte della luce, era un'idea che era in circolazione da tanto tempo, ma solo voi siete riusciti qualche decennio dopo a risolvere il problema. Dove stava il problema?
Sì, in realtà questa tecnologia nasce negli anni 70 e si basava sull'utilizzo di molecole più che di nanoparticelle originariamente. Il problema però con tutti i dispositivi fino al, diciamo, al nostro intervento qualche anno fa era che le sostanze che venivano utilizzate non erano in grado di assorbire parte dello spettro solare e emettere a una lunghezza d'onda diversa. Il risultato è che si mangiavano, tra virgolette, la loro stessa luce,
certo,
loro generavano.
Quindi una particella catturava un po' di luce, la emetteva, luce gialla, ma la particella lì di fianco se la pappava e la riemetteva. E pian piano si mangiavano tutto, non arrivava niente ai bordi della lastra, no?
Esattamente, questo era il motivo per cui tutti i prototipi fino a qualche anno fa erano di dimensioni molto piccole, 5 cm di lato indicativamente.
Certo.
Noi abbiamo rovesciato il problema affrontandolo da un'angolazione che era ancora rimasta inesplorata, cioè l'utilizzo di nanoparticelle a semiconduttore, materiali speciali, che invece possono essere ingegnerizzate in modo particolare, in modo unico nel loro genere, per svolgere proprio questa funzione. E quindi abbiamo realizzato dei primi, si chiamano cromofori, capaci di non autoassorbire la loro stessa luminescenza.
In pratica queste,
termini tecnici,
queste particelle, diciamo che assorbono, adesso non è esattamente così, ma per capirsi, non so, assorbono la luce rossa ma emettono luce blu. Adesso.
Esatto, in realtà.
E quindi non si mangiano più la luce a vicenda.
Esatto, assorbono la luce di tutto lo spettro visibile e la convertono in infrarosso, un'energia che può essere molto efficacemente convertita da celle solari al silicio.
Va bene, grazie Sergio Brovelli, e come spesso diciamo, avanti così.
Grazie mille Maurizio e alla prossima.
Ci fermiamo qui, appuntamento domani. Buona serata.